Il titolo della trasmissione di oggi è Proposta per una ricerca scientifica realmente valida.
Hare Krishna, siamo giunti oggi alla 37esima puntata di La Scienza nella Conoscenza e ancora Krura Das che vi augura un buon ascolto dai microfoni di RKC. Con la scorsa trasmissione abbiamo iniziato un'analisi sulle differenze tra la scienza meccanicista, cioè la scienza che ha la pretesa di ridurre tutti i fenomeni che formano la nostra realtà materiale ad una serie di regole e di leggi matematiche, e la scienza non meccanicista, cioè quella che rifiuta la norma che tutta la realtà possa essere ridotta a una mera serie di formule matematiche. In questa analisi ci siamo avvalsi di uno scritto elaborato da Sadaputta Prabhu, un devoto di Krishna e uno scienziato di grande valore specializzato in scienze matematiche quali teoria delle probabilità e funzioni statistiche. Tale scritto fa da introduzione a un volume dello stesso autore, edito dalle edizioni Bhaktivedanta, intitolato Scienza meccanicista e non meccanicista, attualmente disponibile solo nell'edizione in lingua inglese, ma che contiamo di poter pubblicare più presto anche in italiano. In esso vengono presi in considerazione due elementi fondamentali della nostra realtà quotidiana e oggetto costante di studio da parte di tutti i tipi di scienze e di filosofia, e cioè la coscienza e la forma. Proprio sullo studio della coscienza, la scienza meccanicista trova i suoi limiti più evidenti, talmente macroscopici da non poter essere superati in nessun modo, rimanendo ancorati a questo tipo di ricerca materiale. Il libro che Sadaputta Prabhu ha scritto è impostato con un taglio e con un linguaggio prettamente scientifico, proprio perché nelle intenzioni si rivolge specialmente al mondo degli scienziati o di chi con la scienza abbia una certa dimestichezza. In esso egli analizza con obiettività il tipo di visione della scienza materiale e ne coglie pregi, difetti e conseguenze derivate da tale conoscenza, e poi propone, sempre con la stessa obiettività, un'alternativa a tale tipo di ricerca scientifica, ovvero il Bhakti Yoga o coscienza di Krishna. Ovviamente, anche se il linguaggio è di taglio differente rispetto a quello più poetico delle opere vediche originali, il libro di Sadaputta Prabhu contiene le stesse evidenti verità che sono contenute nella letteratura vedica, appunto. Sadaputta Prabhu, però, nelle vesti del professor Richard Thompson, illustra queste verità assolute attraverso un metodo e una terminologia che sono tipici della ricerca scientifica materiale, giungendo in certi punti, laddove gli è possibile, alla dimostrazione di tipo matematico, anche se tale tipo di prova può essere applicato solo parzialmente a una teoria scientifica di tipo non meccanicista. Proprio per dare un contributo alla ricerca, valido anche per chi si sente coinvolto nelle procedure del mondo della scienza contemporanea, Sadaputa Prabhu ha tracciato questo modello alternativo che non è altro che la scienza del Bhakti Yoga o coscienza di Krishna, inquadrandolo in termini che risultino chiari e accettabili per questo tipo di persone, appunto, che della ricerca scientifica e di un certo tipo di definizione fanno una questione di principio. Per rendere possibile tale tipo di alternativa anche a chi vuole mantenere una metodologia aderente al procedimento scientifico, Sadaputa Prabhu ha fissato 4 criteri di base che debbono essere soddisfatti da un sistema alternativo di conoscenza, qual è appunto il Bhakti Yoga. Il primo punto che abbiamo preso in visione già nella scorsa puntata dice sostanzialmente che, non avendo le teorie meccaniciste nulla da dire sullo scopo e sui valori della persona umana, bisogna ovviamente utilizzare un sistema non meccanicista per intraprendere delle ricerche valide su tale tipo di elementi. Questo anche alla luce del fatto che non c'è nessun motivo per ritenere che una teoria scientifica, per essere valida, debba essere necessariamente meccanicista. Il secondo punto o criterio afferma la necessità di attribuire una certa dimensione di realtà assoluta alla personalità. Se non si ottemperasse a tale criterio, come del resto avviene nella scienza materiale, avremmo come conseguenza il fatto di non poter formulare una definizione soddisfacente del fine ultimo o scopo finale, inoltre non ci sarebbe idea di valori etico-morali. Il terzo criterio, che è anche l'ultimo che abbiamo preso in esame la scorsa volta, stabilisce che oltre un certo livello il sistema non meccanicista di cui stiamo parlando non deve essere più in accordo con le moderne teorie scientifiche. Questo postulato nasce dalla constatazione del fatto che non è realistico sperare, come qualcuno ha tentato o tenta di fare, di conciliare punto per punto teoria meccanicista e non meccanicista. Del resto, i primi due criteri enunciati in precedenza precludono chiaramente tale possibilità. Per rendere più chiaro questo punto, Sadaputa Prabhu individua 2 aree della ricerca scientifica in cui l'impostazione meccanicista ha prodotto le teorizzazioni più ingiustificabili nel tentativo di creare una visione universale del mondo. Proprio in questo tentativo di universalità della scienza materialista meccanicista risiede l'errore fondamentale della ricerca scientifica moderna. Vediamo quindi oggi quali sono queste 2 aree che potremmo definire di massima speculazione nella ricerca scientifica moderna. Entrambe sono anche aree in cui un accurato esame della teoria e l'evidenza dell'osservazione mostrano che l'immagine o il quadro scientifico esistente è seriamente manchevole, e la biologia è la prima delle aree di estrapolazione ingiustificabili. La biologia moderna è fondata sulla premessa che la vita può essere completamente capita in termini di chimica e di fisica. Nessuno vuole negare che molte caratteristiche degli organismi viventi possono essere spiegate adeguatamente attraverso modelli fisiochimici, ed è ragionevole anticipare che la nostra comprensione dei processi biologici sarà notevolmente ampliata nel futuro. Comunque, nessuno è giunto, neppur lontanamente, a riuscire a dare una completa analisi fisiochimica di qualsiasi organismo vivente. Nella moderna biologia, l'opinione che la vita non può essere interamente definita attraverso le teorie fisiche è chiamata vitalismo. L'attitudine di molti biologi nei riguardi del vitalismo è illustrata nel commento scritto in un corrente libro di testo di biologia, secondo cui coloro che vogliono ancora essere pronti oggi a trovare delle lacune nella conoscenza scientifica attraverso il vitalismo devono prepararsi ad arrossire domani. È vero che nel passato molte teorie vitalistiche sono state manchevoli e sono state sconfessate dalle successive scoperte scientifiche. Ciò non di meno, questa evidenza negativa non prova che la vita possa essere spiegata pienamente senza far ricorso a principi non fisici, e il tono altisonante spesso usato dagli scienziati che fanno questo tipo di affermazioni tradisce la debolezza della loro posizione. In realtà la vita non può essere capita senza l'introduzione di principi che non sono semplicemente non fisici, nel senso che noi attualmente attribuiamo questo termine, ma che sono strettamente non meccanicisti. Il campo della teoria evoluzionista è la seconda area di estrapolazioni ingiustificabili che viene presa in considerazione nel libro di Sadaputa Prabhu, appunto. Durante le celebrazioni del centenario darwiniano, Sir Julian Huxley ha dichiarato: «L'evoluzione della vita non è più una teoria, è un fatto ed è la base di tutto il nostro pensiero». È certamente vero che tale teoria dell'evoluzione è un ingrediente necessario di qualsiasi sistema universale meccanicista. Comunque, anche qui il tono aggressivo con cui Huxley e altri sostengono la presente teoria evoluzionistica tradisce la mancanza basilare di una dimostrazione o di una prova convincente. Nel libro scritto da Sadaputa Prabhu si sostiene che la teoria dell'evoluzione non è di fatto sorretta da alcuna reale evidenza biologica o di storia naturale, e viene mostrato che anche come ci siano degli impedimenti teorici fondamentali che emergono nel confronto con qualsiasi tentativo di costruzione di una spiegazione meccanicista dell'origine della vita. E del resto di questo abbiamo già parlato anche nel corso di alcune puntate che erano dedicate proprio alle origini della vita, agli inizi di questa serie di trasmissioni. Il lavoro di criticare le teorie scientifiche esistenti è un processo di tipo negativo, e il suo scopo è di illuminare la via per un'alternativa positiva, appunto un'alternativa al punto di vista meccanicista. Ma come si può arrivare a una tale alternativa? Questa domanda è quella che ci porta direttamente al quarto criterio individuato da Sadaputa Prabhu per la costruzione di un sistema scientifico di conoscenza spirituale. Se un tale sistema è fatto quindi per fornire i valori fondamentali del significato dell'individuo, allora esso deve volgersi all'informazione che si riferisce alla persona e che è compresa nella reale natura delle cose. In altre parole, il sistema deve fare ricorso a qualche sorgente universale di direzione personale. Se tale sorgente esiste ed è accessibile agli esseri umani, è ovvio che altre persone possono averla conosciuta nel passato. Non ha quindi molto senso supporre che questa sorgente autentica di istruzione personale assoluta sia rimasta sconosciuta agli uomini attraverso la storia, solo per essere rivelata nei tempi odierni. E questa considerazione vedremo come semplifica grandemente il lavoro di ricerca di una scienza spirituale autentica. Sadaputa Prabhu dimostra come, al posto di voler inventare una tale scienza per tentativi, sia molto meglio cercarla tra i numerosi sistemi filosofici e religiosi del passato e del presente, e di conseguenza il problema che ci poniamo non è più quello di una creazione, ma di una ricerca. Un autentico sistema di conoscenza spirituale deve avere tutte le caratteristiche della teoria scientifica. Esso deve fornire una logica e consistente descrizione della realtà e deve implicare procedure che possono essere usate per verificare tratti e caratteristiche importanti di questa descrizione. Il sistema deve essere in accordo con le teorie meccaniciste esistenti fino a tanto che esse siano valide, ma ci si deve aspettare che vada a scontrarsi con molti elementi del moderno punto di vista scientifico che poggia su speculazioni ed estrapolazioni non verificabili. Il punto più importante è che il sistema deve contenere metodi pratici per ottenere un'informazione definitiva e assoluta riguardo al significato fondamentale e allo scopo della vita. Nel libro di Sadaputa Prabhu, quindi, si cerca di dare un contributo positivo descrivendo un tale sistema di conoscenza spirituale. Per fare questo, viene introdotto un sistema specifico di teoria e di pratica che è stato espresso in un linguaggio particolare e tramandato in una particolare tradizione culturale. Poiché una scienza pratica deve esistere in una forma concreta, ovviamente Sadaputa Prabhu non dimentica nessuno di questi dettagli nell'esporli nel libro, appunto. Comunque, al di là di questo, l'impegno di Sadaputa Prabhu riguarda i principi generali che sono universalmente applicabili. Lo scopo è quello di dimostrare la possibilità dell'esistenza di un sistema scientifico di conoscenza spirituale attraverso la descrizione di un esempio reale di tale sistema, che è appunto il Bhakti Yoga. Quindi il testo non è che vuole andare a esprimere giudizi su altri sistemi o che voglia impegnarsi in controversie settarie su dei sistemi filosofici particolari. In realtà il libro descrive essenzialmente il Bhakti Yoga, che è spiegato nella Bhagavad Gita, nella Bhagavat Purana e in altre opere letterarie sanscrite dell'India. Bhakti Yoga è il nome tecnico per la filosofia e la metodologia pratica di una tradizione religiosa che è chiamata appunto Vaishnavismo. Il sistema del Bhakti Yoga è stato insegnato dai più importanti maestri spirituali o acharya dell'India, compreso Ramanuja, Madhvacharya e Chaitanya Mahaprabhu, e Sadaputa Prabhu è un discepolo di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è l'ispiratore in pratica dell'opera di questo scienziato oggi devoto di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Nel prendere in esame questo libro vedremo come i primi 8 capitoli di esso siano indirizzati ad una critica delle moderne teorie scientifiche e a una introduzione parallela degli elementi di base del sistema teoretico del Bhakti Yoga. Nel 9° capitolo verrà invece mostrato come questi elementi forniscano la struttura teorica per un processo pratico di ottenimento della conoscenza personale ed assoluta. L'analisi delle correnti teorie meccaniciste è volta a rivelare alcune delle loro deficienze e a mostrare la necessità di un qualche tipo di alternativa che non sia appunto meccanicista. La validità del Bhakti Yoga può essere dimostrata decisivamente solo attraverso la via del processo pratico di osservazione, appunto del Bhakti Yoga stesso, e questo è trattato nel 9° capitolo. La discussione che riguarda le moderne teorie scientifiche rimane interamente sulla base della logica, sull'evidenza di esperienze comuni e testimonianze riportate in pubblicazioni tecniche e nelle altre sorgenti convenzionali di informazione scientifica. E sotto la definizione di esperienze comuni, ordinarie, si possono includere le evidenze fornite dalla nostra normale consapevolezza di coscienze soggettive. Sadaputa Prabhu fa rilevare come, eccetto che per quel che riguarda la nostra esperienza diretta della coscienza, tutte queste forme di prove o di evidenze possono essere tradotte in linguaggio matematico e quindi anch'esse sono parallele o concordi con il procedimento meccanicista. La consapevolezza della coscienza, comunque, sfida la rappresentazione in termini matematici, e così essa è una caratteristica realmente non meccanicista della nostra normale esperienza. Non è possibile basare una teoria non meccanicista interamente sull'evidenza meccanicista, questo è ovvio, perché quest'ultima è basata su modelli di correlazione in dati numerici. Quindi, se le entità e le proprietà non meccaniciste devono avere qualcosa di più che un vago ruolo speculativo in una teoria, osservando direttamente questi fenomeni dovranno essere ottenibili dei significati o delle risultanze. Una cosa rilevante da notare è che la nostra coscienza o il nostro intrinseco potere di osservazione sia di carattere non meccanicista anche quando la usiamo normalmente per fare delle osservazioni che possono essere rappresentate in forma numerica o matematica. Il sistema non meccanicista del Bhakti Yoga è infatti basato sul principio che la capacità di comprensione della nostra consapevolezza cosciente può essere grandemente estesa. In accordo alla filosofia della Bhagavad Gita, la personalità cosciente è la base irriducibile della realtà. Ci sono due tipi di esseri coscienti: la sola, unica persona suprema, o Purushottama secondo il termine sanscrito, e gli innumerevoli, infiniti esseri coscienti e localizzati, o Jivatmas. Proprio come un elettrone interagisce con un campo elettrico in accordo a certe leggi naturali, così le Jivatmas interagiscono in modo naturale con il Purushottama, l'essere cosciente omnipervadente. Il Bhakti Yoga riguarda principalmente lo studio pratico di queste interazioni attraverso la diretta realizzazione cosciente, e quindi il Bhakti Yoga può essere considerato come un tipo di fisica ad un livello maggiore di coscienza. In fisica, l'interazione tra un elettrone e un campo elettrico può essere studiata attraverso determinate procedure sperimentali che si avvalgono dei principi della teoria elettromagnetica. Similmente, l'interazione tra il sé individuale e il sé supremo può essere studiata direttamente attraverso procedure esatte che si avvalgono delle proprietà di queste entità. Lo scopo finale di queste procedure è di elevare la coscienza della jivatma individuale così da poterle permettere di reciprocare con la persona assoluta ad un livello diretto e personale. Quando ciò avviene, cioè quando questa relazione personale tra la jivatma e la persona suprema si stabilisce, la persona raggiunge l'incontrovertibile conoscenza della natura e del significato della propria esistenza. Nella prima parte di questo libro, di cui stiamo dando alcuni accenni, viene discussa la natura della coscienza individuale e viene introdotto il concetto di jivatma, appunto l'anima individuale. Esiste del materiale riguardante l'intelligenza artificiale, le teorie classiche della relazione mente-corpo e la teoria di Karl Popper su corpo e mente. Troviamo anche un dialogo immaginario su quello che riguarda la coscienza e il ruolo dell'osservatore nella meccanica quantistica. E Sadaputa Prabhu sostiene che questa coscienza è oggettivamente reale, che i contenuti della coscienza possono essere messi in relazione con gli stati fisiochimici del cervello in un modo molto indiretto e che questa coscienza non può essere spiegata in termini meccanicisti. Di fatto è richiesta una spiegazione assolutamente non meccanicista e Sadaputa Prabhu propone il fatto che il concetto di jivatma è quello che offre la spiegazione più coerente e del resto anche semplice con i fatti conosciuti. Nella seconda parte di questo libro invece si discute sull'origine delle forme complesse, questo per sempre in alternativa a quello che viene detto dalla scienza materialista. Nei loro tentativi di giungere a una spiegazione universale della realtà, infatti, gli scienziati e i filosofi si sono sempre imbattuti nel problema di come trovare unità e armonia in un mondo di forme varie e complesse. E questo problema viene esplorato, viene approfondito nel quinto e nel sesto capitolo della seconda parte, che trattano del caso, delle leggi fisiche e dell'origine delle forme di vita più evolute. Il quinto capitolo, del resto, è riservato ad un'analisi dei processi evolutivi attraverso lo strumento della teoria informatica. Sadaputa Prabhu sostiene che in una teoria meccanicista sull'origine della vita, l'unità può essere raggiunta solo con il sacrificio della completezza, e perciò non è possibile nessuna teoria soddisfacente di questo tipo. A queste conclusioni si giunge anche nel sesto capitolo, usando degli argomenti non squisitamente tecnici riguardo alla natura del caso. Viene poi portato avanti questo discorso mostrando una teoria unitaria sull'origine della vita che è possibile se noi introduciamo il concetto dell'omnipervadente essere supercosciente, come inteso nella filosofia del Bhakti Yoga, cioè la persona suprema. I capitoli 7 e 8 contengono poi una discussione non tecnica su due tipi di forme naturali: le forme astratte delle idee artistiche e matematiche e le forme fisiche degli organismi viventi. Il settimo capitolo riguarda l'origine delle idee e si focalizza sul fenomeno dell'ispirazione, nel quale delle idee completamente sviluppate appaiono in un modo rapido e inaspettato nella mente degli individui. Questo spunto serve come momento di partenza per una discussione sull'interazione tra la jivatma e la persona suprema. L'ottavo capitolo ha poi a che fare con la corrente teoria neodarwiniana dell'evoluzione e include una breve analisi sul ruolo storico di questa teoria come rimpiazzo dell'idea della creazione divina. È sostenuto, sempre nel corso di questa spiegazione, che la teoria darwiniana non ha mai fornito un sostanziale fondamento scientifico e che l'idea della creazione da parte di un essere intelligente e assoluto fornisce ancora la spiegazione più ragionevole per l'origine delle forme biologiche. Per oggi terminiamo quindi qui questa analisi su questo libro di Sadaputa Prabhu, che andremo poi a leggere più avanti nel corso di questi programmi. Per oggi ci salutiamo. Krura vi saluta. Hare Krishna.
Avete ascoltato?
La scienza nella conoscenza. Un programma a cura di Akura Das Adhikari.